Capitolo 6. 10 più 1 strategie per scalare rapidamente il business degli affitti brevi e delle sublocazioni. Messo a reddito il tuo appartamento con una delle precedenti strategie, il mio consiglio è sin da subito quello di scalare il business. Facciamo un passo indietro. Cosa significa scalare il business? Significa, una volta messo a regime il primo appartamento, occorrerà trovare altri X appartamenti e replicare la stessa strategia per moltiplicare i ricavi. Questa è un'azione che col tempo diventerà necessaria, invero oserei dire inevitabile, ed è quasi un processo naturale che dovrai attuare per forza di cose. In questo business ci sono alcuni step fondamentali che, una volta superati, ti obbligano di fatto a cambiare completamente l'organizzazione aziendale. Primo step. Da zero al primo appartamento. In questa fase, che è anche la più difficile, tutto sarà per te un test. Capirai in fretta come funziona il mercato, potenzialità, punti critici ed in generale il modello di business. Secondo step. Da 1 a 3 appartamenti. È il limite minimo che ti consiglio, qualora tu voglia fare questo come lavoro secondario e non come principale attività di reddito. Infatti, dalla mia esperienza, in media con 3 appartamenti riuscirai a realizzare un reddito mensile medio, media annua, tra i 500 e i 1800 euro al mese, con le sublocazioni classiche, un 20-30% in più almeno affittando ai turisti, il che ti permetterà di sostituire eventualmente il tuo attuale lavoro, oppure di mantenerlo, se vorrai, ed aver aggiunto però una fonte di reddito scollegata dal tuo tempo. Attenzione, non ti sto dicendo di lasciare subito il tuo lavoro, lungi da me darti questo consiglio. Non tutti sono fatti per portare avanti un vero e proprio business, lavorare da soli ed essere degli imprenditori. Alcuni, per indole, si sentono più sicuri a lavorare per qualcun altro e va bene così, non c'è nulla di sbagliato in questo. Terzo step. Da 10 appartamenti fino a 30. Raggiunta questa soglia, sei già in grado di generare ottimi flussi di cassa da questa attività. Avrai raggiunto quella che per molti oggi è solo un'utopia, ovvero la libertà finanziaria, che nella definizione che do per buona significa avere un flusso di cassa non direttamente collegato in modo proporzionale al tuo tempo ed in grado di ripagare il costo del tuo attuale stile di vita. Quarto step. Da 30 appartamenti in su. Questo dei 30 non è un numero casuale. Per la mia esperienza, superato questo limite, dovrai procedere alla riorganizzazione aziendale, anche se avrai già sperimentato il metodo sin qui spiegato per ottimizzare le risorse economiche, nonché i profitti del tuo business. Per fornirti un termine di paragone, possiamo prendere ad esempio il concetto delle resistenze nel trading, ove la resistenza è un limite, per così dire, naturale, che il prezzo incontra nella sua salita e una volta raggiunto tale limite, di nuovo scende. Nel caso in cui il prezzo riesce a superare la resistenza, si determinerà un trend di crescita costante per un certo periodo. Ecco, 1, 3, 10, 30 sono proprio le tue resistenze, esterne ed anche per certi versi interne, cioè legate alle tue convinzioni. Strategia 1. Acquisire appartamenti nelle vicinanze di quelli che hai. Nell'economia di scala ti accorgerai molto in fretta che la vicinanza dei tuoi appartamenti permetterà di ottimizzare i costi e di aumentare i ricavi. Forse ci saresti arrivato anche da solo, ma te lo posso dire con estrema certezza. Detto ciò, poiché mi piace essere sempre molto pratico, come si traduce questo principio nell'acquisizione di appartamenti? Iniziamo con il fornirti alcuni consigli utili. Il mio consiglio è quello di mappare la zona nella quale si trova il tuo primo appartamento e cercare in un raggio di 300 metri, 500 metri, ulteriori appartamenti, almeno all'inizio. Successivamente potrai ampliare il tuo raggio di ricerca ed estenderlo anche sino ad un chilometro. Se ti starai chiedendo perché, in questo modo dovresti ridurre i costi ed aumentare i margini. Le ragioni risiedono in quanto ti starò per dire. Iniziamo dal fatto che la ricerca nella medesima zona implica di norma l'individuazione del medesimo target di riferimento, pertanto non dovrai improvvisarti nell'andare a ricercare un eventuale altro target. possedendo già uno storico dei dati sugli arrivi, ricavi, costi, eccetera, ti sarà molto più facile importare i prezzi, organizzare check-in, check-out, accoglienza, pulizie, lavanderia. Altro tema fondamentale sarà l'ottimizzazione della gestione degli imprevisti e della manutenzione ordinaria. Di norma, quando ho un problema, poniamo il caso con una caldaia in un appartamento, lo stesso giorno faccio controllare anche tutti gli appartamenti vicini. Questo ti permetterà di ammortizzare il costo di chiamata dell'idraulico, e così via. Di fondamentale importanza sarà anche la riprotezione degli ospiti, ossia quello di fornire un alloggio diverso ed alternativo rispetto a quello prenotato, o per imprevisto o perché inavvertitamente si è andati in overbooking. Questo è un problema, ma anche una strategia non proprio ortodossa per massimizzare le entrate volutamente. Se all'ospite verrà detto: guardi, abbiamo avuto un problema su quell'appartamento, se vuole può cancellare gratuitamente oppure possiamo offrirle una soluzione alternativa, magari anche un po' più grande, allo stesso prezzo ed è a soli 300 metri da quello in precedenza prenotato, quindi nella stessa zona ed ha anche gli stessi servizi. Capisci bene che la percentuale di persone che accetteranno la nuova soluzione sarà molto più alta di quelli che avrebbero accettato un altro appartamento distante 10 km e con servizi differenti, non credi? In più, eviterai che il disagio, in un modo o nell'altro, si traduca in un giudizio negativo. Strategia 2. Concentrare in blocchi. L'evoluzione naturale di quanto detto sopra sarà poi quella di raggruppare gli appartamenti in blocchi, cioè acquisire appartamenti solo in gruppi di minimo 2-3 unità, molto vicini, o addirittura nello stesso palazzo, e per finire puntare ai terratetto, o cielo-terra che dir si voglia, anche pagandoli un po' di più rispetto a prendere in locazione o in compravendita appartamenti singoli. Ti permetteranno di ottimizzare i costi in maniera esponenziale, oltre a facilitare la gestione e a darti riconoscibilità. Avere un cielo terra significa anche avere accesso su strada e permettere un'accoglienza simile a quella degli hotel, avendo la flessibilità però di un appartamento. Per darti un piccolo esempio, sai solo per internet quanto risparmieresti? Te lo dico subito, considerando un abbonamento medio di 35 euro al mese per 6 appartamenti, sarebbero 210 euro al mese, ossia 2.520 euro all'anno. Attivando invece una linea unica, la migliore, sempre presente in zona, e optando per degli extender, di norma ne bastano uno a piano, costano circa 35 euro l'uno. Il costo sarebbe solo appunto quello mensile, che in un anno sarebbero 420 euro. Più di 2.000 euro risparmiati solo con questo piccolissimo accorgimento. Stai capendo quindi il potere dell'economia di scala. Strategia 3. Prendere in affitto appartamenti a prezzi superiori. Solo questa dritta ti farà fare un sacco di soldi in più, e vengo subito al dunque, e lo faccio come più mi piace, ovvero con un esempio che penso sia sempre il modo migliore per comprendere a fondo le cose. Ero all'inizio della mia attività. Avevo preso il mio primo appartamento in affitto, un bilocale di 65 metri quadri con balconcino, in realtà ne avevo già un paio in gestione. In posizione centralissima, largo Argentina, e per chi conosce Roma una zona top, super turistica, seconda per ricavi solo a Piazza Navona, Tridente e Pantheon. L'avevo presa obiettivamente ad un canone di locazione vantaggiosissimo, 1000 euro al mese. Avevo fatto dei piccoli lavori interni e arredato parzialmente, spendendo in tutto circa 4000 euro. Un paio di mesi dopo, l'agenzia che mi propose questo appartamento me ne sottopose un altro, praticamente dietro il precedente. Questa volta si trattava di un bilivello, piccolissimo ma molto carino. Saranno stati 35 metri quadri totali. La richiesta mensile era 900 euro. Gli feci una proposta sulla base dei dati che avevo, ovvero della mia precedente acquisizione, a 650 euro al mese. Una proposta che, se ci ripenso, ancora non ci credo. Ovviamente rifiutarono. Fu affittato pochi giorni dopo a 850 euro al mese. Ora, se stai pensando «hai fatto bene», sbagli. L'avrei dovuto prendere ad occhi chiusi. Paradossalmente, anche a 900 euro al mese sarebbe stato un ottimo affare, considerando che il margine di guadagno in quella zona, con questi affitti così bassi, è altissimo. Meglio non dirti quanto, altrimenti potrebbe sembrare un dato irreale. Fatto sta che il mio vero errore, sai quale fu? Il mio vero errore fu quello di comparare il mio primo giocattolo con il secondo che stavo per acquisire. Un altro bias, evento riproducibile, quello della comparazione, nel quale una mente acuta ed attenta dovrebbe bypassare senza cascare nel tranello della riproposizione del paragone. Aver trovato un ottimo affare all'inizio mi falsò i dati oggettivi sul nuovo deal. Un appartamento del genere, come il primo, normalmente si prendeva in affitto, per poi subaffittarlo a 1.400-1.500 euro al mese in quella zona, quindi ero stato davvero fortunato. Da quel momento in poi sono sempre stato disposto a pagare anche un prezzo maggiore per un appartamento che fosse in un raggio di 300 metri da un altro già in mio possesso, persino il 10-20% in più se avevo una base consistente di dati che mi garantisse la bontà dell'operazione. Ingenuamente potresti pensare, ma Gianluca, ha senso prendere un appartamento che magari a parità di condizioni, ovvero fattori intrinsechi come numero di stanze, posizione, finiture, eccetera, sia simile ad uno che già hai, considerando che magari con un affitto più alto potresti guadagnare molto meno? La risposta è ancora sì, assolutamente. Ti do giusto due numeri per farti un esempio. Appartamento 1. Ricavi netti anno 12.000 euro. Appartamento 2, simile appartamento 1 con affitto di 300 euro in più al mese, ricavi netti anno 7.400. Il fatto che il primo investimento sia migliore del secondo non implica che il secondo investimento non sia altrettanto buono. Anche se questo ancora non bastasse, ti garantisco che invece la somma dei ricavi dei due appartamenti, alla fine dell'anno, sarà superiore alle tue aspettative, proprio per le questioni che dicevamo sopra. E questo lo puoi fare principalmente con un uso sapiente delle riprotezioni. Con tale concetto si intende l'individuazione di una soluzione alternativa rispetto a quella prenotata, laddove dovesse esservi qualche problema o overbooking con la struttura in precedenza prescelta dall'ospite. Strategia 4. Puntare sui tagli di grande metratura. Perché puntare sui tagli grandi è un'ottima strategia per scalare? Perché i tagli grandi hanno affitti importanti. Per affitti importanti definiamo quelli sopra i 1.300-1.400 euro, che spaventano chi è alle prime armi, se non fosse altro che per la zona di comfort. Se è vero questo, quello che non sa chi è all'inizio o chi non ha ancora letto questo libro è che i soldi veri si fanno quasi sempre con i tagli più grandi, poiché ce ne sono di meno, sono meno appetibili ed in proporzione il costo medio per metro quadro di un immobile diminuisce con l'aumentare della metratura. Ad esempio, se prendiamo due immobili con caratteristiche simili, ma uno è 80 metri quadri e magari ha un canone mensile di 1.200 euro al mese, ossia 15 euro al metro quadro, il fratello maggiore di 150 metri quadri magari si aggirerà sui 1.600 euro al mese, ossia 10,66 euro al metro quadro circa, e molto probabilmente ti permetterà di guadagnare il 30% in più di ricavi. Se ti stai chiedendo, ma Gianluca, mi costa circa il 30% in più al mese, i ricavi sono del 30% superiori, alla fine avrò un guadagno simile e non superiore come dici tu. Sbagliato. Fermati un attimo e ragiona. Sono percentuali. Il 30% sui ricavi sicuramente sarà di gran lunga maggiore del 30% in più sull'affitto. Perciò, occhio. Strategia 5. Agosto e dicembre. Sono sicuro che starai pensando che sono diventato matto. Cosa mai vorrò dire con agosto e dicembre? Voglio dire che un'ottima strategia per aumentare il numero dei tuoi appartamenti è quella di lavorare quando gli altri riposano ed il motivo è semplice. È più facile fare acquisizioni di nuovi giocattoli quando c'è zero o praticamente quasi zero concorrenza. Sarai da solo. Inoltre i proprietari avranno anche loro fretta di andare in vacanza e quindi saranno più incentivati a chiudere l'affare per togliersi il pensiero. Il discorso vale anche se punti ad acquisire nuove gestioni, poiché è risaputo che noi italiani vogliamo andare in vacanza tutti ad agosto e dicembre. Prova ad immaginare cosa succede in quel periodo. Qualsiasi problema, sia di intervento di manutenzione, sia con gli inquilini, viene posticipato a data da destinarsi. Hai mai provato a cercare un idraulico dal 10 dicembre in poi? Sfido chiunque. Se non ne hai uno di fiducia, è quasi impossibile. Lo stesso vale dal 15 luglio in poi. Questi sono i periodi dell'anno nei quali ti consiglio di stare in trincea, rimanere in città sul pezzo e vedrai che in un mese avrai fatto quello che normalmente faresti in 6 mesi. Se non ci credi, provalo e poi ne riparliamo. Sai cosa significa mentalmente per un proprietario che magari gestiva personalmente la casa avere una persona di fiducia che se ne occupa e poter andare tranquillamente in vacanza senza pensieri e senza stress? Te lo dico io, non ha prezzo, e in men che non si dica diventerai il suo referente di fiducia. Da lì in poi sta a te continuare il rapporto. In generale, il consiglio sempre valido è fare l'opposto di quello che fanno gli altri, ovvero la massa, ed avrai quasi sempre ragione. Affidati agli esperti, alle persone che hanno dimostrato non solo a parole ma anche con i fatti di aver realizzato nel campo di tuo interesse quello che tu vuoi realizzare. Tutti gli altri sono sotto la media. Andrai in vacanza quando tutti rientrano. Sarà più facile delegare il tuo lavoro perché saranno già tutti rilassati ed inoltre pagherai la metà e avrai incrementato i guadagni. Un piccolo sacrificio per un grande tornaconto. Strategia 6. Creare valore per i tuoi competitor. Sul punto ti consiglio di cercare di fare rete con i colleghi che fanno il tuo stesso lavoro e che hanno gli appartamenti vicino al tuo. Come li trovi? Molto facile. Basta utilizzare la mappa Airbnb o Booking e cercare nei dintorni del tuo alloggio. A quel punto basterà mettersi in contatto con loro, magari offrendogli il servizio di gestione completa quando loro hanno bisogno o vanno in vacanza. Inizia così. Ti assicuro che sarai stupito da quanti avranno bisogno di te prima o poi, anche semplicemente la rottura di un tubo o il bagno che perde. Sii sempre il primo a dare. Prima o poi tutto torna. Strategia 7. Puntare sugli ultimi. Un'altra strategia che nel mio caso si è rivelata altrettanto profittevole per acquisire appartamenti ed espandere il business è stata quella di puntare sugli appartamenti nelle posizioni peggiori dei risultati di ricerca dei portali. Pensaci un secondo. Se il tuo appartamento si ritrova in fondo alla lista, potrebbero significare diverse cose. Ha un punteggio recensioni molto basso e quindi i portali ti penalizzano. Ha poche recensioni e quindi o è listato da poco oppure nessuno lo prenota perché ha magari prezzi troppo alti, foto inappropriate, eccetera. Entrambe le ipotesi potrebbero concorrere a determinare quella situazione sopra descritta. Fatto sta che l'unico dato certo è che se l'appartamento si trova in fondo sta ricevendo poche prenotazioni, performa male e potrebbe fare meglio, almeno a livello di visibilità. Potrebbe anche darsi che la persona che lo ha in affitto o in gestione, oppure ne è proprietario, sta pensando di lasciare questo business. Magari non ha tempo di gestirlo o semplicemente non è in grado. Bene, tu potresti essere il suo salvatore. Cosa aspetti? Capito cosa intendo, no? Inoltre, ci sono delle strategie molto interessanti per far risalire l'annuncio nel ranking fino a farlo arrivare tra i primi. Qualche volta abbiamo dovuto farlo per dimostrare ai proprietari che sappiamo cosa facciamo. In questo caso però, poiché le strategie sono poco ortodosse, posso solo dirti che con la stessa facilità con la quale si riesce ad ingannare l'occhio umano, si riesce anche con l'algoritmo di Airbnb, solo per fare un esempio. A buon intenditore. Strategia 8. Strategia RIP. Questa strategia è una delle mie preferite. Non è immediata ed è un po' più complessa, ma mi ha regalato almeno un paio di giocattoli di tutto rispetto che i precedenti conduttori non erano stati in grado di valorizzare. Vediamola nello specifico. L'ho soprannominata così da Rest in Peace, riposa in pace. Consiste essenzialmente in 2 fasi. La prima fase riguarda la raccolta e l'analisi dei dati, ovvero dovrai crearti su un normale foglio Excel, non servono programmi sofisticati, un elenco specifico di competitor di zona. Ti consiglio di prenderne da 30 a 50. Questo ti servirà sia per verificare occupazione, prezzi medi, recensioni degli appartamenti di zona con caratteristiche simili al tuo. La seconda fase sarà invece quella di monitorare e aggiornare il file Excel almeno una volta al mese, sia per risalire eventualmente ad appartamenti che non sono più listati sul portale, sia per avere dati sull'andamento del mercato In particolare, questa operazione la faccio su Airbnb, poiché per diverse ragioni è più facile per estrapolare dati. Se un appartamento che era nella tua lista non è più presente su Airbnb, significa molto probabilmente che non è più adibito a questa attività. Bene, punta su questo. Contatta il proprietario o l'ex affittuario o gestore. Sarà il tuo cavallo vincente. Strategia 9. Homestaging, restyling obbligatorio. Cos'è l'homestaging? Letteralmente, allestimento o messa in scena della casa. E con ciò si intende una tecnica di marketing utilizzata principalmente dalle compagnie immobiliari per presentare al meglio un immobile. Vedi capitolo 3. Anche in questo campo la mia società offre professionisti altamente competenti e qualificati nel settore, oltre ad offrirti ottime strategie di marketing per rendere il tuo appartamento più appetibile e pertanto prenotabile rispetto agli altri competitors. Ho dovuto per forza di cose inserirli nell'organico a tempo pieno. Oggigiorno, se operi in qualsiasi modo e con qualsiasi strategia nell'immobiliare, non ne puoi fare a meno. Anche in questo caso, con la parola homestaging, spesso si intende invece il restyling, ovvero una ristrutturazione più o meno leggera di grande impatto visivo, che non passa inosservata. Da diversi anni ormai mi avvalgo, come ti accennavo sopra, dei miei homestager di fiducia, cui affidare gli appartamenti, riproducendo uno stile funzionale e riconoscibile. Ciò ti permetterà sempre di avere uno stile unico ed immediatamente riconducibile ad aspetti di qualità ed affidabilità anche in termini di servizi. Replicando questo schema, inoltre, risparmierai tempo, ottimizzerai i costi per acquisti in serie e anche per eventuali manutenzioni. Per darti un'idea di quanto sia indispensabile, a prescindere dal tuo target, avere un prodotto di alta qualità ed anche, diciamolo in un certo senso, sexy. In quest'altro esempio puoi vedere come un soggiorno anonimo, tra l'altro con un affaccio molto buio ed interno ad un piccolo cortile condominiale, tenuto molto male, sia stato valorizzato con l'uso di colori accesi e materiali. Per darti un po' di numeri, aggiungo anche che tra gli arredi, vernici, carta da parati, elementi decorativi, punti luce e tessuti, tende, cuscini, tappeti, non siamo arrivati a spendere 1000 euro. Strategia 10. Anticipare meno soldi possibile. Il tuo mantra all'inizio dovrà essere questo. Ripeti con me. Devo anticipare meno soldi possibili. Devo anticipare meno soldi possibili. Devo anticipare meno soldi possibili. Questa è la regola 1. La regola 2 è che devi rispettare la regola 1. La regola 3 è che devi rispettare la regola 2. Tutto chiaro? Al di là delle ridondanze, la questione del flusso di cassa è di fondamentale importanza ed è ciò che mi ha permesso di rimanere in piedi, anzi, di espandermi, nonostante momenti di difficoltà, spese impreviste, pandemia, eccetera. Di norma, se è la tua prima operazione, il mio consiglio è che, fatto 100 l'investimento, dovresti rientrare in 3-6 mesi. Se riesci in 3, meglio ancora. Più vai avanti e più puoi permetterti di allungare i tempi con il crescere della durata contrattuale e con la bontà dell'investimento. So già che stai pensando, come faccio a pagare il primo mese di affitto, le due mensilità di deposito che di norma chiede il proprietario, anche tre a volte, l'agenzia ed in più ci sono le spese per arredare? Bene, se per il costo dell'agenzia e le mensilità non puoi fare nulla, ti consiglio di negoziare massimo 2 mesi di deposito, soprattutto se vai a migliorare, cosa che farai praticamente quasi sempre, le condizioni dell'immobile. Qualche soluzione, invece, si può attuare con l'arredamento. Il mio consiglio, cosa che non facevo appena iniziato poiché nessuno me lo aveva spiegato, è quello di fare dei finanziamenti per la mobilia ed eventuali elettrodomestici. Moltissimi negozi ormai, come IKEA, Mondo Convenienza, Leroy Merlin, permettono praticamente di fare finanziamenti a tasso zero con un piccolo anticipo iniziale. Questo ti permetterà di spalmare i costi mensilmente. Stai capendo il vantaggio di questa operazione? Un'altra strategia che ti suggerisco è quella di girare per i mercatini dell'usato. Spesso puoi trovare degli oggetti bellissimi, a pochi soldi e di una qualità di molto superiore al nuovo economico di adesso. Inoltre, trattandosi di pezzi unici, caratterizzerai in maniera inequivocabile le tue stanze e appartamenti. Ti assicuro che il risultato, se ti avvali di qualcuno che ha un minimo di gusto, come faccio di solito io che ho pochissima pazienza e non ho il tempo per andare in giro per mercatini, sarà grandioso. Le ultime due strategie che ti consiglio riguardano la prima, il consultare siti come Subito, Bacheca.it ed il Merchant di Facebook, dove spesso potresti trovare oggetti, mobilia, interessanti a poco prezzo e perfino gratis, il classico te lo regalo se vieni a prenderlo. Ce ne sono parecchi di gruppi Facebook di questo tipo. Ricordi? Io ho iniziato proprio così. Vedi capitolo 1. Ultima strategia, questa però richiede un po' più di esperienza, ed è quella di controllare i siti delle aste. Non so se sapevi, ma le vendite forzose non riguardano solo beni immobili, ma anche beni mobili. Spesso si trovano blocchi interi di stanze, magari di hotel che sono falliti, davvero a pochi euro. Questa strategia te la consiglio solo in caso di grandi appartamenti da arredare e quando soprattutto hai tempo. Io preferisco altro. Ti lascio qualche sito. ivgroma.falcoaste.it, www.astagiudiziaria.com, www.astemobili.it. Se ti stai chiedendo dov'è quella famosa strategia più uno, gli ho dedicato un intero capitolo, poiché potrebbe davvero fare la differenza, soprattutto per riempire le tue casse e continuare a crescere poi con l'acquisizione di altri appartamenti. Visita il mio sito www.gianlucascalingi.it nella sezione libro e compila il modulo per scaricare gratuitamente l'ultima strategia. Punti chiave del capitolo. Le resistenze che incontrerai per scalare il tuo business. 1, 3, 10, 30 appartamenti. Acquisire appartamenti nelle vicinanze di quelli che hai già. Fare dei blocchi di più appartamenti ti permette di ottimizzare i costi. Prendere in affitto appartamenti anche a prezzi superiori e valutare ogni affare singolarmente. Puntare sui tagli di grande metratura, che siano facilmente divisibili in stanza o mini appartamenti. Sacrificare agosto e dicembre, in generale fare il contrario di quello che fanno gli altri. Creare valore per i tuoi competitor. Puntare sugli ultimi, la strategia per trovare gli immobili da valorizzare. Strategia RIP, per acquisire immobili a costo zero. L'importanza dell'home staging per i tuoi appartamenti. Anticipare meno soldi possibili ed utilizzare la liquidità su diversi affari.